Alessandro Lembo conduce La Cura.
Benvenuti cari amici di Oltrelago a questa ulteriore trasmissione della Cura. E anche oggi abbiamo un ospite, il dottor Francesco Albo, ortopedico all'ospedale Padre Pio di Bracciano, nella ASL Roma 4, e quindi parleremo proprio della sua professione. Come sapete, questa è una trasmissione che tende a sviscerare un pochino il percorso che si fa nelle varie professioni mediche per cercare di capire come ci si arriva e anche in che cosa consiste. Un saluto al dottor Albo e
buonasera,
benvenuto.
Alessandro, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Bene, allora direi come sempre iniziamo con una domanda quasi di rito, oserei dire. Che cos'è la professione dell'ortopedico e soprattutto come si diventa, qual è il corso di studi e come si arriva poi ad avere questa specializzazione?
Allora, l'ortopedia e la traumatologia è una specializzazione della branca medica, diciamo, della medicina e chirurgia. Quindi è una specializzazione che si prende, che si può scegliere di prendere qualora si vinca un concorso pubblico al termine della carriera, diciamo, universitaria, dopo aver conseguito la laurea in medicina e chirurgia e dopo aver conseguito l'abilitazione professionale verso l'ordine dei medici. Diciamo, il percorso per diventare ortopedico prevede un tragitto di studio teorico e in parte pratico che dura come minimo 11 anni e quindi è una branca specialistica estremamente importante ed estremamente in ambito tecnico costosa, soprattutto perché prevede che uno studente paghi tasse universitarie e si mantenga per un periodo di tempo di circa 6 anni per la laurea e con degli incentivi da parte delle scuole di specializzazione ulteriori 5 anni della specializzazione vera e propria.
Un percorso lungo, sicuramente molto impegnativo, fatto anche di lavoro, perché durante la specializzazione gli specializzandi di fatto cominciano a svolgere la professione a 360 gradi e tutto questo naturalmente per poi inserirsi nel mondo del lavoro. Quali sono le prospettive e che oggi il servizio sanitario offre, sia pubblico che privato?
Oggi, diversamente da quando io mi sono specializzato, che equivale al 1999, le prospettive sono molto più valide, ampie e molto più mirate ai giovani. Infatti io faccio un esempio, Alessandro. Io prima di diventare un ortopedico dirigente di primo livello presso un ospedale pubblico ho aspettato circa 10 anni facendo intanto lavoro libero professionale in pronto soccorso, pronto soccorso DEA di secondo livello di Tor Vergata e lavorando presso case di cura convenzionate come chirurgo. Però questo iter lungo di 10 anni ha inficiato notevolmente tutta la carriera anche dal punto di vista della previdenza e quindi ai fini pensionistici. I ragazzi oggi che scelgono questo tipo di professione sono, direi, molto più avvantaggiati rispetto a quello che siamo stati noi, che ci siamo formati durante un periodo piuttosto di grande austerity, diciamo, da parte della regione. E la fortuna nasce dal fatto che, essendo carenti gli ospedali anche di posti e di posizioni di ortopedico, riescono a ottenere e vincere concorsi anche agli ultimi 2 anni di specializzazione, quindi con la possibilità di ottenere posti a tempo indeterminato, cioè poi chiaramente da rivalutare al termine della specializzazione, con cui possono lavorare in un ospedale e al tempo stesso finire la formazione specialistica.
Ok, questo sicuramente è un cambiamento che si sta un po' verificando. Adesso divaghiamo un attimo dallo specifico, no? Si sta verificando perché comunque i medici sono pochi.
Certo, i medici sono molto pochi e la professione medica attualmente è molto ricercata, soprattutto nelle branche dell'emergenza urgenza, di cui anche l'ortopedia fa parte, in quanto traumatologia anche. Quindi emergenza urgenza equivale a essere un ambito estremamente povero di figure professionali, e quindi essere ricercate, vengono ricercate in maniera molto, molto forte figure professionali giovani che abbiano intenzione appunto di lavorare in questo ambito.
Un'altra domanda che mi viene in mente è questa: non tutti gli ospedali hanno un reparto di ortopedia e traumatologia di conseguenza. Questo perché?
Beh, perché l'ortopedia e traumatologia, molti, diciamo che molti ce l'hanno, adesso attualmente sono veramente una minima parte quello che non ha il servizio di ortopedia e traumatologia, però è comunque un servizio abbastanza di nicchia. Poi se parliamo di traumatologia parliamo comunque di trattamento di fratture, di lussazioni, di traumatismi vari, diciamo la maggior parte degli ospedali dovrebbero essere attrezzati per questo, ma il punto grosso diventa l'ortopedia, e questo si apre, si spalanca una voragine e un portone nell'ambito, diciamo, della gestione del Servizio Sanitario Nazionale, di quella che è la parte, diciamo, di chirurgia elettiva, che può essere la chirurgia correlata alla protesica piuttosto che alle artroscopie, piuttosto che a tutti quegli interventi che vengono erogati in un ambito di patologia non traumatica, ma particolarmente diciamo patologia artrosica degenerativa e per varie patologie e malattie della persona fisica e dell'anziano.
Peraltro le malattie di cui ti occupi tu sono malattie che tutti nella vita, prima o poi in qualche modo o quasi tutti, incontrano. Questo perché da semplice mal di schiena, che poi chiaramente questa è una definizione assolutamente che include più o meno tutto, a situazioni molto più complesse che a volte vi capita di incontrare nel vostro lavoro, come delle fratture particolari per le quali ogni volta dovete trovare tra l'altro una soluzione diversa.
Esatto, a me piace pensare che noi siamo, malgrado ci siamo evoluti in maniera scientifica e tecnologica incredibilmente negli ultimi 20-30 anni, che è l'ambito del punto della mia professione dalla laurea ad oggi, e siamo comunque come i medici condotti di un tempo, perché l'ortopedia è una branca che abbraccia talmente tante specialità in essa insita che non è più possibile parlare al giorno d'oggi di una singola specializzazione ortopedica. Ciascuno di noi ha delle peculiarità, e le peculiarità vengono sviluppate con delle sotto categorie di specializzazione, sono delle fellowship, cioè dei viaggi, degli incarichi, delle collaborazioni con strutture che erogano un'education, quindi una cultura medica di livello superiore, una cultura medica super settoriale. Per cui al giorno d'oggi, diciamo, malgrado noi siamo costretti in un contesto statale a confrontarci con più patologie, dal mal di schiena piuttosto che alle fratture, diciamo che quello che io vedo nel futuro sarà sempre più un ospedale modello cinese, in cui ciascun piano prevede una specialità particolare dell'ortopedia, quindi la chirurgia del piede e della caviglia, la chirurgia della colonna cervicale, della colonna dorso-lombare, la chirurgia della mano, la chirurgia dell'anca. Quindi ogni branca verrà sempre più ad essere una branca settorializzata per una massima super specializzazione degli specialisti ortopedici. Questo è quello che io vedo da qui a brevissimo.
Sì, peraltro è quello che anche in altre branche della medicina, anche la mia, l'oncologia, stiamo vedendo, perché tra l'altro i progressi sono, come lo sono anche nel tuo campo, talmente veloci che riuscire ad essere aggiornati al top di tutto è praticamente impossibile, per cui chiaramente ognuno di noi poi fa delle scelte di anche di patologie che ti appassionano di più e sulle quali ti senti anche più portato.
Esattamente, nonché le esperienze che uno ha avuto nella vita, chiaramente le fortune che uno ha avuto nel cercare determinati tipi di esperienza. C'è da dire che quando sono partito io tutto era molto diverso, non c'era la globalizzazione, erano gli anni 90, io sono entrato in specializzazione nel 94 per farmi 5 anni fino al 99. Negli anni 90, diciamo, la cultura medica era estremamente ristretta. Per imparare un intervento, per imparare un determinato tipo di procedura, era necessario viaggiare, prendere l'aereo, entrare in queste strutture che con conoscenze, con possibilità economiche ti dimostravano la procedura piuttosto che quindi attualmente viviamo un mondo globalizzato, la possibilità di apprendere è alla portata di tutti e apprendere un determinato tipo di procedura non è necessario viaggiare, si può aprire internet, si possono aprire dei siti dedicati, si possono aprire dei portali che hanno casi clinici, hanno possibilità di discussione, hanno video chirurgici, eccetera. Quindi tutto questo, tutto quello che io ho riportato negli anni passati viaggiando e cercando di riprodurre quello che imparavo al di fuori del contesto italiano, diciamo che oggi è molto più alla portata di tutti i ragazzi, nonché le possibilità economiche, le capacità economiche per poter fare particolari tipi di master piuttosto che fellowship in giro per il mondo. Quindi direi che il livello culturale e tecnico della medicina, di una medicina tecnologica come la nostra, fatta di materiali, fatta di protesi, fatta di una ingegneria di altissimo livello tecnico, è molto facilitata da tutto questo, da questa globalizzazione scientifica di conoscenze che si è verificata nell'ultimo ventennio, direi.
Ok, un'altra curiosità che penso sia utile un po' per tutti i nostri ascoltatori è: come è organizzata un'unità di ortopedia in un ospedale pubblico?
Allora, l'unità di ortopedia è organizzata come unità complessa, quindi è gestita da un responsabile che fa un concorso e che vince un concorso che gli consente appunto di dirigerla e di portarla avanti, e poi da una serie di figure di primo livello che sono degli assistenti e aiuti di vecchio stampo che conducono l'attività, diciamo così, dal punto di vista assistenziale, quindi dal punto di vista degli ambulatori, della sala operatoria e del pronto soccorso, che sono le tre attività principali della branca ortopedica.
Quindi abbiamo diciamo tutta una fase di interventi in elezione e una fase di interventi da pronto soccorso, quando capita qualcosa.
Esatto. L'ortopedico si tratta sia il pronto soccorso, quindi sia la traumatologia, le fratture, le lussazioni, sia il campo elettivo. E il campo elettivo, diciamo, è quello più importante, più ridondante della nostra attività, è quello in cui il paziente entra sano e deve ricevere una cura tale da far passare il dolore con il minore sforzo possibile, con il massimo rendimento e beneficio.
Una domanda più personale: quali sono invece i settori che a te piacciono di più, sui quali ti sei dedicato, su quali ti sei formato meglio, insomma, diciamo, a volte per opportunità, come dicevamo poco prima, no?
Esatto. Le opportunità che ho avuto io sono state, da ragazzo, a seguire il professor Francesco Santori, che è stato un grandissimo esperto di chirurgia dell'anca e dei tumori, e quindi lavoravamo 12-14 ore al giorno in sala operatoria all'ospedale Villa San Pietro con lui, ed è stata una grandissima scuola non solo di chirurgia ma anche di vita. E quindi tutti quelli che erano con me in classe si sono formati in maniera molto approfondita sulla chirurgia protesica dell'anca, sulla chirurgia di revisione dell'anca. Poi nella vita ho avuto la fortuna di conoscere a Bordeaux un antesignano della chirurgia del piede che si chiama Baruch, ed è un famosissimo chirurgo del piede che ha creato una serie di tecniche, una serie di dispositivi per la chirurgia del piede che sono tuttora in uso, in voga, e attraverso lui ho avuto modo di frequentare il gota della chirurgia del piede mondiale. Sono stato anche tanti anni in giro per gli Stati Uniti, in particolare a Baltimora dal dottor Mark Meyerson, che è stato uno dei miei diciamo padri putativi, uno dei miei mentori, e tuttora è una persona con cui collaboro e che continuo a sentire regolarmente. Grazie a loro abbiamo creato anche una serie di collaborazioni qui a Roma con altri chirurghi, e siamo riusciti a fare anche dei congressi internazionali, dei corsi internazionali che hanno permesso appunto di divulgare questa conoscenza nel corso del 2000, dal 2000 in poi fino all'ultimo corso l'abbiamo fatto nel 2017, e divulgare appunto questa conoscenza a livello italiano in maniera molto approfondita, con dimostrazioni di live surgery, quindi di interventi effettuati in diretta in camera operatoria e trasmessi nel teatro, e anche altre insomma possibilità di lavoro. Quindi direi che se noi parliamo della mia carriera, io sono un traumatologo ortopedico che ha lavorato in ospedale tanti anni, ma che si è avvalso della collaborazione di grandi maestri nella chirurgia protesica e nella chirurgia del piede.
Sì, io peraltro ho una stima particolare nei tuoi riguardi e ti riconosco due qualità che sono secondo me fondamentali per un medico: quello di avere senso pratico e quindi di poi fare la sintesi di tutto ciò che noi abbiamo a disposizione per dare una mano ai nostri pazienti, e anche quello di saper parlare con le persone, che secondo me è un elemento fondamentale e anche un po' non così comune.
Purtroppo non sempre è possibile, uno cerca di parlare ma ci sono delle situazioni in cui si creano dei muri difficilmente sormontabili, sì, per questioni spesso molto vaghe, anche non difficilmente comprensibili a volte, però ecco, diciamo che il nostro lavoro in prima battuta richiede questo. È il nostro dovere, diciamo, fare in modo tale che il paziente sia a suo agio e si senta, diciamo così, curato, e ben curato soprattutto.
Sì, questo è vero. Tra l'altro una delle fasi principali dell'approccio terapeutico è proprio quello, comunque, non tanto di dimostrare quanto si è bravi, quello diamolo per scontato, ma quello proprio di riuscire a far capire anche il percorso che il paziente deve fare per arrivare al migliore intervento possibile.
Esatto. Ogni paziente deve essere trattato secondo dei criteri che possano dargli beneficio e non danno, non trauma. Quindi nessuna tecnica, nessuna metodica, nessuna procedura può essere standardizzata sul paziente, e tutto deve essere fatto in maniera sartoriale. Il paziente deve essere curato per quello che è, per quello che può ricevere in quel momento, per un beneficio e non per un danno.
Un'altra domanda che ti faccio proprio in virtù dell'esperienza che hai, tu sei un collega giovane, però che di esperienza, come ci hai accennato poco fa, ne ha fatta parecchia, no? Come hai visto cambiare la tua specialistica negli ultimi 15 anni, 20 anni?
Ma ho visto che è diventata sempre più super specialistica, sempre più localizzata e limitata, e dal punto di vista dell'attività pubblica, che poi, se io resto nel Servizio Sanitario Nazionale perché credo nel ruolo che abbia la mia figura nel Servizio Sanitario Nazionale, cioè nel curare tutti indifferentemente, indistintamente, in maniera identica, in maniera effettiva, è quello che ho visto, che purtroppo il Servizio Sanitario Nazionale sta avendo dei grossi deficit, dei grossi danni, delle grosse limitazioni. E le grosse limitazioni sono dovute al fatto che il costo della sanità è un costo notevolissimo. E quindi quello che vedo negli ultimi tempi è che c'è stata una tendenza del servizio a demandare al privato parte del trattamento, lasciando la parte ospedaliera un po' meno rappresentata rispetto al passato, rispetto a quello che vedevo quando io mi formavo all'Università La Sapienza, diciamo. Questo può essere una mia sensazione, però vedo che via e più c'è questa tendenza di demandare a questi grossi gruppi privati che creano appunto questi ospedali che hanno dei valori sicuramente ottimi, delle qualità sicuramente eccellenti, ma che comunque sia rappresentano un qualcosa di diverso dallo spirito che dovrebbe avere un servizio sanitario nazionale pubblico come quello rappresentato dalla Costituzione italiana. Ecco, tutto lì.
No, sono totalmente d'accordo, perché questa è una fase storica particolare in cui noi rischiamo di perdere molto del servizio sanitario, perché con una certa troppa facilità a volte noi vediamo proprio che certi servizi vengono smantellati a favore, o comunque vengono poi sostituiti perché quello spazio qualcuno lo deve occupare, da altre realtà che comunque il cui spirito è senz'altro imprenditoriale, che va benissimo, però al numero uno ci deve essere comunque quello che dicevi tu prima, la miglior cura disponibile per tutti indistintamente, senza altri problemi. Bene, adesso io ci terrei, proprio perché noi ci conosciamo da tanti anni, abbiamo una buona amicizia, e ho potuto conoscere alcune cose un po' anche del tuo privato, che poi è un privato pubblico, però comunque diciamo sono impegni che hai a livello personale, e mi riferisco al volontariato, perché secondo me è l'unico termine per poterlo definire, che tu vai a fare utilizzando la tua professionalità in Burundi.
Sì, e questa è una delle cose più belle che abbiamo fatto, che io ho fatto professionalmente nella vita, ed è stato grazie al supporto di una onlus che si chiama Andare Oltre, il cui presidente è Piero Petricca, che è stato mio primario qui nell'ospedale di Bracciano negli anni dal 2015 in poi, 2014 in poi, ed è un'attività svolta in favore dei bisognosi e dei poveri con problematiche ortopediche, quindi con gravi deformità, con gravi disturbi dell'apparato locomotore nel paese del Burundi, che è uno, forse probabilmente il paese più povero al mondo. È un'attività che prevede un utilizzo di fondi propri della Onlus, che vengono sfruttati al 100%, quindi differentemente da tante organizzazioni non governative, da tante istituzioni che utilizzano fondi diciamo della popolazione, dei donatori, creando delle infrastrutture, delle sovrastrutture, degli uffici, degli stipendi, eccetera. Questi pochi soldi che noi abbiamo, compriamo degli strumenti e li portiamo nel Burundi e cerchiamo di fare il nostro meglio sulla popolazione, quindi. E purtroppo quello che vedo è che siamo l'ultima frontiera prima delle gravissime problematiche e della morte di tante persone, anche molto giovani, quindi è un'attività estremamente importante dal punto di vista sociale, ma anche molto importante dal punto di vista umano e dal punto di vista mio, perché mi dà la possibilità di confrontarmi con quella parte della vita che non abbiamo mai visto, perché è talmente al di fuori della nostra società e della nostra cultura europea, che non è possibile vederla se non in situazioni estreme tipo quella.
Sì, peraltro la nostra radio, precisamente proprio il programma che conduco io, che nella diciamo stagione precedente, che si chiamava Il Medico di Famiglia, abbiamo realizzato dei servizi in cui parlavamo proprio con te, che stavi lì e ci hai mandato tantissime foto, devo dire molte di queste veramente commoventi, per vedere un tipo di realtà così lontana e così anche angosciante soltanto da percepire nelle foto, e a me fa piacere, io devo dire sono orgoglioso che un collega che fa una cosa così bella.
Io li ringrazio, non è... io lo faccio per me stesso e non per altro, fondamentalmente, perché vedo in questa cosa che faccio veramente un significato e un risultato, ecco. Quello che vedo meno nel nostro paese, in fondo, se tu ci pensi, se una persona ha un problema dell'apparato locomotore e viene da me e io rifiuto di trattarla, può andare da qualsiasi altro a essere trattato nello stesso modo. Se una persona in Burundi viene da me e io rifiuto di trattarla, quello è spacciato, oppure sicuramente non troverà un'altra figura professionale in grado di fare la stessa cosa a costo zero, così come la pratichiamo noi. Quindi noi abbiamo la fila di persone, centinaia di persone che vengono a trovarci quando si sparge, non appena si sparge semplicemente la voce che l'equipe medica è arrivata in paese. Arrivano a piedi, si fanno giorni di cammino a piedi portando i figli disabili sulle spalle. È una situazione che solamente quando la vedi riesci a immaginare e a capire che cos'è la vita e che cos'è vivere in paesi che sono veramente sfortunati e rispetto appunto a quelli cui noi siamo, diciamo, abituati sin dalla nascita e che non possiamo nemmeno immaginare.
E di contro quanto siamo fortunati noi ad avere comunque ciò che per noi è la normalità, accendere una luce o magari semplicemente avere un problema, cercare uno specialista e questo ti aiuta a risolverlo, lì diventa veramente un'eccezione. Per cui le realtà, le onlus di questo tipo, in cui poi è tutto quanto controllato, tutto finalizzato fino all'ultima euro, proprio al progetto, insomma, è qualcosa di secondo me meritorio, eccellente. Non c'ho le parole perché a volte, spesso in queste grandi organizzazioni, diciamo che dal punto di vista poi amministrativo i costi di gestione sono quasi come quelli che si investono proprio nel fare del bene.
Esattamente. E io ci tengo a dire un'ultima cosa, che ci sono a volte delle barriere culturali con molte persone che incontro non in Burundi ma a Roma, quando le persone sono estremamente superficiali e non capiscono che quello che stanno facendo come visita medica, piuttosto che come atto medico con me o con chiunque altro, è un qualcosa di prezioso ed è un qualcosa che dovrebbero rispettare e non dissacrare, perché quelle persone meriterebbero di vedere come si trattano le persone in paesi del terzo mondo tipo il Burundi, che fine fanno molti bambini, quanta gente muore di malaria senza possibilità di cure. E quindi ci tengo a far valere una sorta di coscienza in quelle persone che pensano che la sanità sia gratis, che sia una cosa dovuta e che aspettare in pronto soccorso un'ora in più sia un atto di barbarie. La barbarie vera è tutt'altro, la barbarie vera è il non avere accesso alle cure, ammalarsi per problematiche che non banali, che in un paese normale si risolvono in 4 minuti, in un paese in cui non c'è la sanità diventano mortali.
Guarda, mi sembra la conclusione più bella di questa trasmissione, peraltro condivido ogni parola che tu hai detto in quest'ultimo pensiero e penso che siamo anche un po' noi medici che ci dobbiamo riprendere un po' in mano la preziosità proprio della nostra professione. Perché troveremo sempre qualcuno che non ha rispetto per il lavoro di tanti operatori che a volte lavorano in difficoltà enormi. Io farei un tour per qualche pronto soccorso per far capire in che situazioni a volte si affronta la lotta tra la vita e la morte per molte persone, e con un livello di stress, con un livello di complessità anche di risoluzione di problemi. Ecco, questo sono d'accordo totalmente con te, cioè il rispetto per chi sta svolgendo un lavoro che spesso aiuta le persone a rimanere da questa parte della vita, forse va un pochino rivisto, e credo che ci debba essere un rispetto importante per le strutture ospedaliere, piccole, grandi, che comunque in qualche modo dalla mattina alla sera, senza sabati e senza domeniche, fanno questo per tutti.
Certo, concordo.
Bene, concludiamo qui con questa bella riflessione che abbiamo fatto io e Francesco Albo proprio negli ultimi minuti. Io lo ringrazio per aver partecipato ancora una volta, diciamo, a questa trasmissione La Cura, e oggi sappiamo qualcosa di più di quella che è la professione ortopedica.
Grazie Alessandro e grazie a tutti gli ascoltatori.